Il monte più alto della Terra, sappiamo tutti, è il monte Everest. Fa parte di una catena montuosa dell'Himalaya, è alto 8.848 metri e si trova tra il Nepal e la Cina. E malgrado sia la montagna più alta del mondo, nondimeno la meno scalata. Anzi, ci sono delle spedizioni di arrampicatori, scalatori, per arrampicarsi. C'è un via vai su questa montagna incredibile. Ci sono invece delle montagne che apparentemente sono più tranquille, più facili da scalare, ma che invece sono proprio impossibili, quasi impossibili da scalare, almeno per alcuni pareti. E una di queste montagne è proprio il Monte Cervino, il nostro Monte Cervino, di appena 4.478 metri, ha dato molti grattacapi a degli scalatori e molti sono morti, e quindi è molto difficile scalarla. Ci sono quindi dei monti più avvicinabili, diciamo così, e altri più lontani, altri più distanti. Stamattina vogliamo aprire la nostra Bibbia in ebrei, leggeremo a capitolo 12, dal verso 18 a 24. Potete seguire con me? Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccare con mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tomba, né al suono di parole, tale che quanti l'udirono supplicarono che più non fosse loro rivolta altra parola, perché non potevano sopportare quest'ordine: se anche una bestia tocca il monte, sia lapidata. Tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: sono spaventato e tremo. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. Fin qui la parola è intitolata questo messaggio: I monti degli ebrei. Vedremo solo due punti, è il monte lontano, ovviamente il monte vicino. Siamo quasi alla fine di questa lettera e, come succede spesso nelle epistole, alla fine l'autore vuole un po' tirare le fila del suo discorso. E nello scorso capitolo, sì, abbiamo visto degli esempi di fede, uomini e donne del passato che hanno esercitato in un modo speciale, attraverso delle esperienze speciali, la loro fede. E all'inizio di questo capitolo, se ricordate, l'autore dà un'ottima definizione della fede. Ve la ricordate? La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione. Perfetto, siete preparati. Ora basta rivolgersi ai destinatari in modo più diretto, dare loro disposizioni per come si devono comportare per loro stessi, e per coloro che sono loro vicini. Mettere un po' in pratica quanto stanno imparando. E si parla di due mondi, uno opposto dall'altro: da una parte c'è la legge, quindi la condanna, dall'altra parte c'è la grazia, quindi la salvezza. Vedremo anche due tipi diversi di mediatori. Uno del primo patto, l'altro del nuovo patto. E non mancano ancora in questo capitolo diversi riferimenti all'Antico Testamento, e li vedremo insieme trattando un po' questo passo. E iniziamo allora dal primo punto, il monte lontano, leggeremo i versi 18 a 21. Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccare con mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, tale che quanti l'udirono supplicarono che più non fosse loro rivolta altra parola, perché non potevano sopportare quest'ordine: se anche una bestia tocca il monte, sia lapidata. Tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: sono spaventato e tremo. Di quale monte sta parlando? Non dell'Everest. Sta proprio definendo un paesaggio molto spettrale, no? Da questi versi che leggiamo, e si sta riferendo a un passo particolare, che è una storia particolare, che si trova in Esodo, al capitolo 19, leggeremo dai versi 10 a 18. Allora il Signore disse a Mosè: va dal popolo, santificalo oggi e domani, fa che si lavi le vesti, siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno il Signore scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire sul monte e toccarne i fianchi. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano dovrà toccare il colpevole, questo sarà lapidato e trafitto con frecce. Animale o uomo che sia non dovrà vivere. Quando il corno suonerà a distesa, allora essi potranno salire sul monte. E Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo e quelli si lavarono le vesti. Mosè disse al popolo: siate pronti fra 3 giorni, non avvicinatevi a donna. Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. E qui mi rivolgo ad alcuni di voi, molti di voi che hanno visto o letto la famosa trilogia fantasy Il Signore degli Anelli. Che vi ricorda questa immagine? Sauron, il Monte Fato, no? Vi ricordate un po' la storia? Verso la fine soltanto degli hobbit, armati di tanto coraggio e determinazione, riuscirono a entrare in questa montagna e a compiere questa famosa missione. Ma torniamo al nostro brano. Qui c'era un chiaro interdetto da parte di Dio. Perché? Il Signore stava per dare la legge a Mosè. Le tavole con 10 comandamenti. Era un momento solenne che Dio voleva che si ricordasse in qualche modo. E lui si presenta come un Dio giusto, santo, ma anche tremendo, pronto a punire chi avesse trasgredito quella legge che stava per dare. E così il popolo di Israele doveva avere un'idea sufficientemente chiara dell'importanza di quell'evento, l'importanza della legge e cosa sarebbe successo se avessero trasgredito quella legge. La storia poi che leggiamo, sempre da lì a breve, Israele aveva già scordato quel momento così importante. A volte vedete come ci può capitare anche qualcosa di così importante nella nostra vita, che dice: beh, stavolta avranno capito la lezione. Stavolta avrò capito la lezione, e invece poi si cade sullo stesso errore, vero? Ricordate quindi la storia del vitello d'oro per quanto riguarda Israele. Era un monte quindi che rimaneva lontano in qualche modo, quasi inaccessibile, e comunque soltanto accessibile a pochi. Aaron e Mosè poterono salire, a Mosè in modo particolare. Così veniamo al secondo punto, il monte vicino. Leggiamo questi versetti: voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, l'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, al Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti, resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione, che parla meglio del sangue di Abele. Quindi se da un lato l'autore ci presenta questo monte, che esprimeva una condanna alla fine, tutti gli effetti, perché la legge che è stata data evidenziava proprio le trasgressioni dell'uomo e le relative conseguenze. Dall'altro lato vediamo presentato un monte che è tutt'altro avviso, un monte che esprime salvezza. E quello che interessava Israele allora, ma anche più recentemente, così come noi oggi, è il monte della pace, il monte della serenità di Dio, il monte della salvezza, appunto. E questo è il monte Sion, che è una collinetta su cui era Gerusalemme, che allora era più evidente, oggi un po' meno, oggi praticamente non esiste più perché la città è completamente cambiata, anche se non di molto, ma qui si sta parlando di un'altra Gerusalemme, di una Gerusalemme celeste, la Gerusalemme futura. Abbiamo già visto qualcosa, no? Nel capitolo precedente, che parla di questa Gerusalemme futura, al versetto 10, ricordate? Perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Ma nell'Antico Testamento troviamo anche altri riferimenti di questa Gerusalemme. Ne leggiamo uno per tutti che si trova in Gioele, capitolo 3, versetto 17. Voi sapete che io sono il Signore, il vostro Dio. Io dimoro in Sion, il mio Monte Santo, e Gerusalemme sarà santa e gli stranieri non vi passeranno più. Ma troviamo soprattutto in Apocalisse una descrizione di questa città celeste, vero? Molto più accurata. E così leggiamo questo brano un po' lungo, ma vale bene la pena di leggere, che si trova in Apocalisse, capitolo 21, dai versi 9 a 27. Così leggiamo. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelle dei 12 tribù dei figli di Israele. Tre porte erano a oriente, tre a settentrione, tre a mezzogiorno e tre a occidente. Le mura della città avevano 12 fondamenti e su quelli stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. E la città era quadrata e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi, 6.000 chilometri circa. La lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali. Ne misurò anche le mura ed erano 144 cubiti, 77 di spessore, a misura d'uomo, adoperata dall'angelo. Le mura erano costruite con diaspro e la città era d'oro puro, simile a terzo cristallo. I fondamenti delle mura della città erano adorni in ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di jaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undecimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. Sono pietre preziose, alcune sono conosciute. E io avevo mio padre che lavorava con queste pietre preziose, ma vi posso dire che alcune non le ho mai sentite, però esistono, o ci saranno, non sappiamo. Le 12 porte erano 12 perle e ciascuna era fatta da una perla sola. La piazza della città era d'oro puro, simile a cristallo trasparente. Nella città non vide alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illuminino, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce, il re della terra vi porteranno la loro gloria. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse, la notte non vi sarà più. E lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni e nulla di impuro, che né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Qualcuno ha tentato una raffigurazione, ha provato a disegnarla, e in base a questi elementi descritti è uscita fuori una cosa del genere. Vediamo un po' che succede in questa città. E qui troviamo il contrario di quanto descritto prima. La città del Dio vivente. Allora, chiaramente questo non è proprio l'immagine, non sarà proprio così, è un'immaginazione, insomma, chiaramente. Ma io penso che sia qualcosa di inimmaginabile, perché ci vivremo noi che abbiamo creduto e che saremo trasformati e non avremo questo corpo, questo attuale cervello con cui pensiamo. Quella è la dimora di Dio. Saremo a contatto stretto con Lui. E come facciamo a stare in contatto fisicamente parlando senza essere trasformati, se non saremo anche idoni a stare alla sua presenza fisicamente, dico, perché il Signore è preso in mezzo a noi anche stamattina, ma in spirito, e noi non riusciamo a vederlo, non riusciamo a accoglierlo, no, fisicamente. Il Mosè, di cui abbiamo parlato prima, non poteva guardare Dio quando passò davanti a lui. Ricordate questo episodio? Lo troviamo sempre in Esodo, al capitolo 33, dei versetti 20 a 23. Disse ancora: tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. E il Signore disse: ecco qui un luogo vicino a me, Tu starai su quel masso, mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Celeste. Cosa vuol dire? Che è la stanzetta del maschietto, no? Quando nasce il bambino, il maschio, si fa tutto di celeste. Molto spesso l'orgoglio di molti genitori, nonni, poi figuriamoci, no? E ultimamente, poi, beh, negli ultimi anni, con le ecografie più avanzate, si sa la certezza della nascitura. Prima c'era ancora qualche dubbio, adesso si sa con certezza, e quindi ci si prepara prima a fare tutto quanto di celeste. No, non vuol dire questo, vuol dire che non è terrena. Immaginate se fosse come adesso. Io non sono mai stato in Israele, ma per chi c'è stato, o dalle immagini che vediamo da web o dalla televisione, sappiamo che è una città molto caotica. In essa risiedono le tre principali religioni monoteiste, e quindi che si incontrano e a volte anche si scontrano, purtroppo. E è qualcosa che è invivibile, che nessuno vorrebbe andarci a vivere quando saremo col Signore Gesù. Quindi sarà molto diversa da adesso. Sarà festante riunione delle miriadi angeliche. Quando si parla di miriadi, si parla di un numero incommensurabile, parliamo di miliardi di miliardi. Perché tutti questi angeli? A che servono? Qui si sta esprimendo la gloria immensa verso un Dio immenso. E tutto il popolo di Dio, milioni, quanti ne siano, non sappiamo, tutti i credenti di tutte le epoche, non sono sufficienti ad esprimere una gloria così immensa. E non solo lodano Dio questi angeli, ne fanno proprio festa. E la festa è sinonimo di gioia. E questa è la gioia promessa. Immaginate che gioia incommensurabile. Assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli. Cosa vuol dire? Perché primogeniti? Leggiamo in Romani 8, capitolo 8, versetto 17. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se veramente soffriamo con Lui, per essere anche con Lui, anche glorificati con Lui. Ora, Cristo è il primogenito, è l'unico figlio di Dio, non ci sono altri fratelli in quel senso. Ma anche noi siamo figli di Dio. Ecco perché Paolo dice che siamo coeredi. Perché per alcuni aspetti, per alcuni elementi, siamo simili a Gesù. Fino al punto che l'autore qui chiama la Chiesa, si riferisce alla Chiesa, i primogeniti, l'insieme dei primogeniti, proprio per evidenziare questo privilegio che hanno i credenti davanti al Padre. Considerando comunque, chiaramente, il primogenito per eccellenza, aspetta il posto d'onore, Gesù, chiaramente, lo vediamo tra un po'. Dio giudice di tutti. Non dimentichiamo che il Signore è anche giudice. Per quel tempo futuro non eserciterà più la funzione di salvatore. Lui ha già giudicato in un primo processo, ma tutti risusciteremo e saremo giudicati in un altro contesto. E molti purtroppo sappiamo sono già condannati. E la condanna che gravava sulla loro testa quando erano ancora sulla terra non sarà tolta, perché non hanno creduto a quel giudice che in quel momento era il salvatore e che li avrebbe potuti salvare. Il giudizio dei nati di nuovo è per le opere che si sono svolte come figli di Dio e i relativi premi che avranno per quello che hanno fatto, ma non c'è nessuna condanna per la sua grazia. Amen. Spiriti dei giusti resi perfetti. In questa città non c'è solo, fra virgolette, Dio, non ci sono solo le miriadi di angeli, ma ci sono anche tutti i credenti, come abbiamo detto, resi giusti dall'opera salvifica di Cristo. Abbiamo appena ricordato con la Santa Cena, no? Resi perfetti dall'opera di santificazione operata sempre da Gesù. E quella della santificazione sappiamo essere un processo lungo tutta la vita, che il credente deve compiere durante la terra. Oggi siamo chiamati a rispondere in modo efficace a questa santificazione. Non dobbiamo essere sordi a questa quello che Dio ci chiama a fare e come Lui opera in noi. Dobbiamo lasciare che Dio operi, quindi, e questo processo a volte è paragonato proprio come il ferro che viene temprato, altrove è scritto come l'argento nel crogiuolo che viene purificato. Leggiamo in Giacomo, capitolo 1, versetto da 2 a 4, «Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi di nulla mancanti». Gesù, ultimo ma non per ultimo, viene definito in un modo particolare, lo definisce come mediatore e come sacrificio. Prima Tonino ha fatto un attimo un cenno al mediatore. Abbiamo bisogno di un mediatore da noi, il Padre, colui che porta le nostre preghiere, colui che fa da tramite, che ci fa arrivare al Padre. E questo è uno dei più importanti compiti di Gesù, ma soprattutto lui è il mediatore della nostra salvezza. Colui che è stato offerto come prezzo di riscatto per tutti, come abbiamo letto in 1 Timoteo 2,6. A differenza della mediazione di Mosè, invece, che era per la legge. Lui era il mediatore tra Dio ed Israele per quanto riguardava la legge. Ma parlando ancora del sacrificio di Gesù, questo sangue versato che è decisamente più valido di quello versato da Abele. Quello di Abele sappiamo essere un sangue versato per un sacrificio gradito a Dio. Leggeremo Ebrei 11,4. Ma era comunque provvisorio, limitato, vi ricordate, no? Abbiamo letto questo versetto. E per quanto riguarda questo verso, quello di stamattina, c'è un'altra lettura per la quale si pensa che si stia riferendo all'omicidio di Abele, quindi è quel suo sangue personale versato, quindi come se l'autore facesse dei parallelismi tra il delitto di Abele con quello di Gesù. Così si può pensare che entrambi sono stati uccisi dai fratelli, in caso di Gesù dai suoi connazionali. Per entrambi è stato commesso un delitto ingiusto che gridava vendetta. Ma sarebbe più corretto, a mio avviso, considerare questo verso in stretto legame con quello che, di cui ha già parlato l'autore, no? Al versetto 4 del capitolo 11. Leggiamo velocemente. «Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora». Ok? Abbiamo visto poi negli scorsi mesi la validità, anche essa limitata, no? Dei sacrifici dei sacerdoti, sempre come tipi, come anche quello di Abele, era un prototipo di tipo primordiale di sacrificio, il primo che ne troviamo traccia nella parola di Dio, tutti gli effetti. Ma poi c'è l'espiazione di Gesù, che ha tutto un altro significato, ha tutto un altro peso, ha tutta un'altra valenza. Lui che non era peccatore, che si è caricato dei nostri peccati alla croce, l'abbiamo prima ricordato, per pagare un debito col proprio sangue, quello che lui ha versato, quello sì, quel sacrificio che vale una volta per sempre. Così, in conclusione, perché abbiamo fatto questa carrellata di queste spiegazioni, di questi versi? Beh, perché l'autore la fa, l'autore di Ebrei l'ha fatta prima di noi, e lui ci teneva a ricordarci, a farci immaginare questa futura Gerusalemme. Sappiamo che i destinatari di questa epistola, molto probabilmente, molti di loro, sì, erano nati o vivevano ancora a Gerusalemme, che non era molto diversa da oggi, abbiamo detto, no? Un caos di etnie, religioni, culture che si incrociavano, la corruzione dei politici e dei religiosi, che strizzavano l'occhio ai romani occupanti, l'abbiamo visto anche venerdì sera con lo studio, no? Vi ricordate? Sentendo parlare di questa Gerusalemme futura, allora i loro animi erano sollevati. Dovevano distaccarsi da quella Gerusalemme, da quella realtà immantinente, guardare oltre, dare una speranza e non un'illusione, non rimanere a quel tempio. A maggior ragione, perché quel tempio, da lì a breve, sarebbe stato raso a suolo. Sarebbe stata completamente cambiata la città, l'esercito di Tito avrebbe raso al suolo, avrebbe portato tutti gli elementi all'interno del Tempio e quindi loro non avevano più niente in mano. e così poi il popolo di Israele sarebbe stato disperso per tutto il mondo. Quale monte possiamo toccare noi oggi? Quello più vicino a noi, sicuramente lo stesso di quello degli ebrei. Non ci sono due Gerusalemme diverse, né terrene né celesti. A maggior ragione che leggiamo che da due popoli ne ha fatto uno solo, Efesini 2,14. Come dobbiamo accostarci a questo monte? Gli scalatori si preparano ad affrontare le montagne, usano la giusta attrezzatura, fanno dei corsi, fanno delle esercitazioni, perché sanno il pericolo a cui possono andare incontro, sanno che ci sono delle difficoltà. E così anche noi siamo chiamati ad accostarci a questo mondo, questo monte, nel modo giusto, preparandoci a quell'evento particolare. E già da ora lo possiamo fare, già da ora ci possiamo accostare a questo monte con piena libertà, ringraziando Dio perché abbiamo la possibilità di farlo. Così concludiamo con questo verso che si trova in Efesini 4,16. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ad essere soccorsi al momento opportuno. Vogliamo pregare. Signore, grazie per questa realtà che possiamo vivere sin da ora, perché ci viene illustrato in modo così meticoloso, così preciso, un posto stupendo, inimmaginabile, ho detto, ma tu ci dai degli spunti, che è qualcosa che va al di là di quello che possiamo immaginare noi oggi. Grazie perché ci dai una speranza certa, non è un'illusione, ma qualcosa su cui possiamo mettere le mani sin da ora, possiamo toccare quasi, ecco. E diamo questa impressione di poter già vivere tutto questo, queste porzioni del tuo regno che viviamo qua sulla terra, nella tua chiesa, alla tua presenza, e nelle esperienze che possiamo fare ogni giorno. Ti vogliamo ringraziare che ci dà questa possibilità di vedere quello che ci aspetterà. E ancora oggi, Signore, stiamo passando momenti difficili, ma sappiamo che tutto questo finirà proprio in funzione di quello che tu hai preparato per ognuno di noi. Così ti diamo lode e ringraziamento. Nel nome di Gesù. Amen.